Ognuno va per la sua strada e quello della carretta pensa senza avere né forza né difese contro amore che lo domina. L'idea di amore dominante è per tutto il Medioevo, a partire da questi versi e dai versi dei trovatori provenzali, decisivo. Tale è il suo pensiero di Lancillotto, che si dimentica di se stesso. Non sa se esiste o se non esiste, non si ricorda neppure il suo nome, non sa se è armato o no, per un cavaliere è quanto di peggio si possa fare, non sa dove va né da dove viene, di niente più a memoria se non di una cosa, e per questo ha dimenticato tutte le altre. In questa tanto è fisso il suo pensiero che altro non ode, non vede, non sente. Il cavaliere è completamente perduto in estasi, quasi uno sciamano che è uscito dalla propria mente e sta aspettando la sua amata in un tempo che non scorre più. Questa immobilità del tempo e dello spazio e questa astrazione di un uomo tutto interiorizzato rispetto alla realtà porta evidentemente fino a Don Chisciotte. Sappiamo bene come Cervantes ironizzerà su questo modello antico che Chrétien de Troyes rappresenta, però proprio l'immagine del cavaliere totalmente immerso nel suo unico pensiero, che è la sua donna, la sua amata, penso che meglio di qualsiasi altra cosa mostri la potenza d'amore che è il grande tema del romanzo cortese.
Era il filologo e critico letterario Corrado Bologna, professore alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove insegna letterature romanze medievali e moderne, e docente all'USI di Lugano, che ci ha parlato di uno dei temi centrali del romanzo Lancillotto o il Cavaliere della Carretta, il racconto in francese antico scritto da Chrétien de Troyes dopo la metà del 1100, uno degli esempi più celebri di amor cortese, l'ideale letterario elaborato nell'ambito della poesia epico-cavalleresca. Nel XII secolo, segnato dal consolidamento delle strutture statali, come nel caso degli stati normanni d'Inghilterra e di Sicilia, nella Catalogna e nella monarchia feudale francese, nasce un genere letterario del tutto nuovo, il romanzo cortese, che dalle sue sedi originarie, l'area anglo-normanna e francese settentrionale, si espande in tutta Europa. Un genere letterario che utilizza sia materiali derivati dal folklore locale, innanzitutto bretone, sia materiali di origine classica, inserendo gli uni e gli altri in un quadro stilistico, formale, intellettuale e ideologico, che è espressione delle idee e del sapere della classe dominante nell'Inghilterra e nella Francia del XII secolo. Un'aristocrazia laica che si riconosce nei valori del feudalesimo e considera fondante il patrimonio di conoscenze e rappresentazioni mentali raccolto ed elaborato dalla cultura religiosa medievale.
D'amour chi m'a tolu à moi, n'a suene. Me plangan si cades autrui, que de moi fasse son plaisir. Et si ne me repuis tenir, que ne m'en plaigne et dis pourquoi. Car ceux qui la trahissent moi, souvent à leur joyeux.
Professor Corrado Bologna, buongiorno.
Buongiorno.
Qual è il contesto in cui nasce il romanzo cortese cavalleresco?
Ci troviamo nella zona tra Francia settentrionale e Inghilterra agli inizi e sicuramente poi nella metà del secolo XII. Che cosa avviene in particolare? In quella zona tra Parigi e Londra si parla francese e in particolare in Inghilterra i normanni, che hanno conquistato l'isola più grande d'Europa e conquisteranno presto la seconda isola europea, cioè la Sicilia, hanno impostato una politica culturale che in particolare il re Enrico II Plantageneto, intorno alla metà del 1100 del XII secolo, propizia e, diciamo, irrobustisce. Questa politica culturale ha due scopi fondamentali. Il primo è giustificare e sostenere il valore del suo regno, della sua nuova dinastia Plantageneta, e per farlo ricorre, cosa che oggi può sembrare mirabile e stupefacente al tempo stesso, ricorre ai letterati. Utilizza cioè uno strumento che in qualche parte storiografia, in qualche parte invece romanzo, per noi oggi seccamente romanzo, romanzo in versi, che racconta le vicende dei personaggi che da Enea, Ascanio e i suoi discendenti, in particolare uno che si chiama Bruto, Brut, hanno dato origine a quella dinastia. È straordinario che la cultura medievale in questo bellissimo secolo XII si avvalga dello strumento del romanzo in versi, perché il romanzo nasce in Francia in versi di ottosillabi, baciati, e che questo strumento, che è di lettura privata, non pubblica, è qualcosa di molto intimo, per così dire, fa parte sostanziale di quella cultura raffinata che il feudalesimo e soprattutto le grandi corti monarchiche stanno sviluppando.
Il romanzo cortese si sviluppa, come diceva, nelle corti signorili medievali. Quali novità di temi e di forme presenta rispetto alle canzoni di gesta?
Nella canzone di gesta, come dice il termine stesso, non si faceva che dire dell'epica, delle battaglie eroiche. Per tutti ricorderò solo la Chanson de Roland, che racconta intorno alla fine dell'XI secolo la vicenda di una piccola scaramuccia che tra Spagna e Francia sui Pirenei a Roncisvalle dovette realizzarsi all'età di Carlo Magno tra alcuni banditi baschi e le retroguardie dell'esercito franco. La realtà è che poi la cultura normanna, appunto, di cui si parlava, nel secolo successivo abbiamo i primi manoscritti, trasformò questa vicenda in un atto di una tale potenza epico-mitica da poter raggiungere i livelli dell'Iliade e dell'Odissea, che peraltro al tempo in greco ovviamente non erano ancora conosciute. E insomma, la Chanson de Geste è la fondazione dell'epopea moderna. E gli eroi, che sono Carlo Magno e i suoi paladini, stanno lì a difendere la cristianità. I normanni vogliono riscattare anche la Spagna, che è ancora sotto il dominio moresco e lo resterà fino al 1492, e allora le chansons de geste, in particolare la chanson de Roland, stimola i principi, i signori cristiani occidentali alla battaglia. Altra cosa, completamente altro orizzonte, è il romanzo, che racconta prevalentemente vicende amorose. Ed è qui che nasce la grande novità, in parallelo con la lirica, che si sviluppa soprattutto nel sud della Francia, mentre il romanzo nasce nel nord. Dicevo del romanzo che intorno al 1140-50 viene a svilupparsi nelle corti di Enrico II Plantageneto e probabilmente anche alla corte del re di Francia, che però rimane un pochino appartato, perché invece il più grande romanziere, direi quasi di ogni tempo per la cultura medievale, Chrétien de Troyes, lavora appunto a Troyes, città che Troia la contiene già nel proprio nome, e quindi questa fondazione mitica della continuità da Troia a Roma ai centri di potere francesi è, come dire, garantita già dai nomi stessi. E i romanzi di Chrétien de Troyes, 5 ce ne sono arrivati, assolutamente splendidi, e Chrétien fu anche un poeta lirico, sono questi 5 romanzi quanto di più bello la cultura francese abbia dato all'Europa.
Diceva che il romanzo cortese e cavalleresco si sviluppa all'interno delle corti signorili, risponde quindi solo alle esigenze di un'élite colta del Medioevo, di quest'epoca di cui stiamo parlando, professor Bologna?
È quasi inevitabile rispondere di sì. Il lettore medievale è un lettore colto, un lettore feudale in questa epoca. Non ci sono ancora borghesi, come avverrà intorno al 200-300, prima in Francia e poi soprattutto nei comuni italiani. Pensiamo soltanto all'età di Dante, Petrarca e Boccaccio, quanto della cultura cortese arriverà fino alla cultura borghese delle città e lì verrà ancora trasformato, ancora adattato all'ambiente. In questa fase di passaggio fra il XII e il XIV secolo, dunque, le avventure cavalleresche entrano in scena in modo potente perché introducono alcune componenti fondamentali. La prima è la lettura solitaria, cioè si legge un romanzo nel proprio studio, nella propria camera. Un grande filologo romanzo disse una volta: perché avvenga questo miracolo del romanzo è necessario soltanto un libro, una candela e una donna che legge. Perché la lettura al femminile, pensiamo a Paolo e Francesca, soli eravamo e senza alcun sospetto, e leggevano Paolo e Francesca le avventure di Lancillotto e Ginevra, cioè di coloro che stanno, per così dire, imitando nei gesti. Allora ecco che questa lettura privata, signorile, raffinata, diventa qualcosa di profondamente diverso quando poi viene esportata secoli dopo in luoghi come le nuove città, così diversi dalle corti. Però nella corte si sviluppa sicuramente un modello che potremmo definire, usando un grande titolo di Erich Köhler, uno studioso tedesco che ha scritto un bel libro, Ideale e realtà, Ideale und Wirklichkeit in Fischer Roman.
Oltre all'amore interpretato secondo la concezione che viene definita dell'amor cortese, quali altri valori tipici della società cavalleresca emergono nel romanzo cortese, professor Bologna?
Il romanzo cortese propone una cosa fondamentale, l'aventure, l'andare ad ventura verso l'ignoto, verso lo sconosciuto. Avventura, meraviglia, sono le due parole chiave su cui nasce il romanzo moderno, soprattutto di cavalleria, Lancillotto, Perceval, Galad, Galvano, tutti i cavalieri che sono intorno a Re Artù, questo mitico sovrano, di cui nella corte di Enrico II Plantageneto viene ad un certo momento trovata la tomba, perché anche questi falsi ritrovamenti archeologici vengono a costituire una linea di continuità dinastica. Ecco, allora abbiamo per un verso la volontà dinastica. I cavalieri sono rispettosi di un modello ideale di lealtà, di coraggio, di fedeltà al loro signore, che sono i grandi modelli della cavalleria che trapassano anche nella nostra cultura. Ma l'amore, l'amore è sempre il centro di tutta la faccenda. Questi modelli antichi, per capirli bene, basterà prendere l'esempio di Lancillotto. Lancillotto è il più fedele e più coraggioso degli eroi, dei cavalieri, dei paladini della Tavola Rotonda. Ama perdutamente Ginevra, la signora. Questo amore è in realtà un amore cortese, cioè quello che i trovatori provenzali nel sud hanno già cantato da qualche anno. Chrétien de Troyes fa poesia intorno al 1170 e già nei primi di quel secolo la poesia si era sviluppata. I trovatori del sud hanno cantato l'amore fondamentalmente adulterino, l'amore per la dama che loro chiamavano mi dons, mia signora, anzi mio signore al maschile. Per una sorta di metafora feudale si trasferisce sull'amore quella condizione di lealtà e di fedeltà che era tipica della politica, del potere. Io devo fedeltà e amore al mio signore e quindi alla mia signora barra signore. In questa straordinaria metafora feudale passa una nuova idea dell'amore, che non è più soltanto un amore intimo, ma è una grande vicenda di avventura, di conquista. Esattamente come il cavaliere deve conquistare un castello nemico andando all'avventura in battaglia, con una metafora di questo tipo, la conquista della donna amata nella segretezza dell'interiorità è il grande risvolto, diciamo, della cultura cortese. Ecco, i romanzi di cavalleria, soprattutto quelli bellissimi di Chrétien de Troyes, e fra tutti forse il più bello, il mio parere, è quello di Lancillotto, il cavaliere della carretta, dimostra bene questa presenza del tema della lealtà e della fedeltà nei confronti del signore e della signora. Lancillotto in realtà tradisce la lealtà nei confronti di Re Artù, perché si innamora di Ginevra e con Ginevra fa l'amore. Ho scelto un passaggio da Lancillotto e il Cavaliere della Carretta, un passaggio anche abbastanza stranamente dimenticato dalla critica. È il luogo in cui Lancillotto e Ginevra fanno l'amore. Lancillotto scardina dalle mura della stanza dove dorme Ginevra una rete metallica, delle grate metalliche, e penetra nella stanza e passa tutta la notte con lei ed è come un martire, dice Chrétien de Troyes, la mattina quando si leva. Dama, fu lui, non ve ne importi, non conta se i ferri son forti, niente oltre voi mi può impedire che io possa da voi venire, se concesso da voi mi sia, tutta libera mi è la via, ma se la cosa non vi è grata, allora per me così è sbarrata che per niente vi passerei. Certo che lo voglio, fa lei, Ginevra. Dalla mia volontà non siete trattenuto, però attendete che a coricarmi io me ne vada. Che far rumore non v'accada, non sarebbe un gioco o un diletto se il siniscalco, cioè colui che controlla la dama, che è qui a letto, si svegliasse per il trambusto. E allora finalmente Lancillotto entra e Lancillotto ora a ciò che brama. La regina lo accoglie ed ama che stia con lei e che le faccia piacere, tiene fra le braccia lui lei e lei lui tra le sue. È così dolce il gioco ai due del baciare e del sentire che ne ebbero senza mentire una gioia meravigliosa, tanto che mai una tale cosa non fu udita né conosciuta. Ma da me resterà taciuta, nel racconto non può essere detta. Sono bellissimi questi ultimi versi di Chrétien de Troyes, che ricordano molto Dante. Quel giorno più non vi leggemo avante, dice Dante, per interrompere la narrazione. E qui Chrétien de Troyes aveva già detto: non posso raccontare tutte le scene della passione amorosa dei due, e quindi il mio racconto tacerà. Questa litote, questo silenzio sulla scena d'amore è uno dei tratti più delicati e più belli di questo romanzo.
Il ciclo bretone comprende una serie di romanzi e poemi incentrati sulla figura di Re Artù o sulla leggenda di Tristano e Isotta, da quando le grandi narrazioni romanzesche iniziano ad essere divise per materia, professor Bologna.
Da Jean Baudel in poi si incomincia a dividere per materia la grande massa critica delle narrazioni romanzesche. A differenza delle chanson de geste, dove l'amore non aveva spazio, si parlava solo di imprese, di cavalleria e di guerra, uccisioni, tagliamenti di teste, sconfitte del nemico, tradimenti, in questo caso tutto sembra svolgersi in due luoghi fondamentali. Il primo luogo è Brocéliande, cioè la grande foresta dell'avventura e del mistero. Andare all'avventura, adventura, cioè alle cose che devono venire. Questo è il gesto del cavaliere per eccellenza. È il ciclo bretone che Jean Baudel distingue dalla materia antica e dalla materia di Francia, è quello che forse più di ogni altro, con i suoi cavalieri erranti, la sua corte di Re Artù, accennato a Lancillotto, a Galvano e in qualche modo anche a Tristano, perché nel ciclo bretone si introducono degli elementi che vengono da altra tradizione, quella celtica probabilmente, e il romanzo di Tristano, che come tutti ricorderanno racconta la vicenda appassionata e dolorosa di Tristano e Isotta, vede i suoi personaggi spesso interferire nei romanzi di avventura bretone, e cioè qualche volta Lancillotto e Tristano attraversano lo stesso romanzo, incrociano le loro strade. Anche se il romanzo di Tristano, come tutti ricordano, è fondamentalmente un romanzo d'amore, uno splendido romanzo che giù fino a Wagner, alla grande opera Tristano e Isotta, che lui stesso lesse su un materiale antico, perché la sua opera Wagner la scrisse lui stesso basandosi su Goffredo di Strasburgo, che aveva tradotto in antico alto tedesco il romanzo francese di Thomas, uno sconosciuto chierico, bellissimo scrittore, che aveva raccontato per primo la vicenda di questo nipote, e qui torna l'elemento feudale, del re Marco, che viene dal re Marco inviato a prendere la bella Isotta che Marco non ha mai visto, e questo tema dell'amore senza vedere è un tema tipico del sud della Francia. Questo mostra quanti elementi si intrecciano e passano dall'una all'altra cultura. Come tutti sanno, per un segno del fato, la sciocca Brengania, la servetta di Isotta, sbaglia bottiglietta invece di offrire un aperitivo, diciamo così, ai due giovani che sono in nave, in cui Tristano deve solo accompagnare Isotta dal suo legittimo promesso sposo, e invece bevono un filtro d'amore. Questo filtro fa sì che cadano pazzi uno dell'altro, succede il fattaccio, e quando poi Isotta deve passare la prima notte con Re Marco, siamo quasi nella Sicilia moderna, in questa Irlanda del XII secolo, Isotta inventa un trucco straordinario e contemporaneamente un poco brutale, direi, e cioè manda Brengania a lasciare tracce di sangue nel lenzuolo della prima notte. Brengania, la giovane verginella, resiste un poco, ma infine per amore della sua padrona cede, e quindi Tristano risulta essere un leale cavaliere. Tutta questa ambiguità la vicenda si svolge un poco come quella di Lancillotto, che ha amato Ginevra, abbiamo sentito prima, ha fatto l'amore con lei e quindi ha tradito non soltanto il marito, cioè Re Artù, ma il re, Re Artù stesso, che è il suo sovrano, rispetto al quale aveva giurato fedeltà. Lo stesso avviene per Tristano. Questa vicenda di Tristano, che nascostamente continua ad amare Isotta nel proprio cuore, poi viene esiliato perché i maligni parlano male di lui, e da lontano, proprio come nella poesia dei trovatori nel sud della Francia, da lontano continua ad amare Isotta. Anzi, c'è una scena stupenda nel romanzo di Tommaso, in cui questo cavaliere, oramai esiliato, che oramai non combatte più e pensa solo alla sua dama, in questo pensare e ripensare a lei in maniera ininterrotta diventa quasi folle e costruisce una grotta con dentro delle statue, con Isotta, con il cagnolino regalatole da Brengania, e questa Isotta con il cagnolino è l'oggetto di un dialogo che in realtà è un monologo un po' stravolto di Tristano. E poi tutti sanno che questa vicenda d'amore finirà male, perché come nel mito di Teseo le bianche vele o le vele nere devono rappresentare un segnale per Tristano che sta aspettando l'arrivo di Isotta. Malignamente la moglie di Tristano, che si chiama Isotta anche lei e che lui ha preso come sposa perché ha lo stesso nome della Isotta la bionda che lui ama, dà un segnale errato e muore d'amore Tristano, e muore di tenerezza, questo nuovo straordinario sentimento, Isotta. Amour, dolour, tendrour, sono parola antico francese che vuol dire tendresse. Questi sono i nuovi elementi del romanzo cortese, e se ne ricorderà evidentemente Dante, poi Petrarca, Lancillotto, Tristano e gli altri erranti, dirà Petrarca, che attraversano le carte pieni di sogni.